Radio Parma, 102 104. Radio Parma. La radio siamo noi.
Palla in tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, Cib SRL, Carebo, Farmacia Stadio Tardini, Audiologica Center.
Eccoci, bentrovati a nuovo appuntamento su Radio Parma con Palla in tribuna. Ero spiazzato da questo jingle al quale non sono ancora abituato. Un saluto da Marco Balestrazzi, come sempre il nostro numero con qualche messaggio già in lista d'attesa, il 333-9200-170. Si è chiuso ieri il quadro della Serie A con il il posticipo che ha visto vincere il Verona, Verona che sta andando piuttosto bene. Avevo qualche punto interrogativo dopo l'ultima partita del Verona, però la vittoria sul Benevento va a rinsaldare davvero il campionato della squadra di Juric, davvero sta facendo bene. Pensate se non avesse perso a Parma, quindi insomma dà anche valore un po' la vittoria del Parma, la classifica del Verona. A quanto pare i crociati, quando affrontano squadre della metà più alta della classifica, riescono a dare il meglio per salvarsi, però serve qualcosina di più. Ci sono i messaggi che aspettano, come vi ho detto, al 333-9200-170 per inquadrare il momento crociato, invece il servizio di Giuseppe Milano del TG Sport di 12 TV Parma.
L'ultimo atto della sesta giornata, il 3-1 del Verona sul Benevento con la firma di Baracca, ricercato in estate non poco dal Parma, fotografa una classifica di Serie A tutto sommato positiva per i colori crociati. 5 punti in 6 partite rappresentano una media salvezza incoraggiante. Se si fa un piccolo ulteriore passo in avanti potremmo già essere insomma sulla strada giusta, ma è presto per fare congetture, anche se la squadra vista in campo con l'Inter ha convinto ancora di più i critici del valore di Fabio Liverani. Non solo un ortodosso credente del 4-3-1-2, ma allenatore capace di leggere le difficoltà delle partite e degli avversari. E allora si può cominciare anche ad immaginare la formazione che potrebbe schierare contro la Fiorentina sabato sera. In avanti, ricordiamo, niente Cornelius per l'ennesimo problema muscolare, ma al suo posto, si spera, ci potrebbe essere Inglese dal primo minuto. L'attaccante forse più adatto a fare coppia con Gervinho, mattatore con i nerazzurri. Ma c'è anche Caramò in buona forma. Insomma, davanti si può abbozzare un sorriso, come a centrocampo, dove le opzioni non mancano di certo, visti anche i rientri di Scozzarella e Dezzi. Dietro sarà una settimana di lavoro importante per Bruno Alves. Senza più Covid nel sangue, il difensore portoghese potrebbe essere pronto anche ad una maglia da titolare. Resta il nodo se giocare o meno con il trequartista, probabile che al Tardini ci sia e che sia ancora Juraj Kučka. Ma è presto per dare sentenze definitive, anche perché la Fiorentina che arriverà al Tardini sarà in una situazione alquanto difficile. Iachini, dice Commisso, non si tocca, ma in caso di nuovo stop potrebbe esserci la tentazione della dirigenza viola di cambiarlo, vista l'imminente pausa del campionato. Ma in rampa di lancio c'è anche un altro tecnico della Serie A, il torinista Giampaolo. E per la loro possibile sostituzione il nome più gettonato resta quello di Roberto D'Aversa.
Palla in tribuna.
Inizia a muoversi un po' lo scacchiere delle panchine, per ora no, però insomma sembrano esserci alcuni presupposti proprio a partire dalla Fiorentina. Noi abbiamo in linea il nostro primo ospite dalla Gazzetta di Parma, Paolo Grossi. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Allora Paolo, stavo guardando l'articolo di oggi dedicato a Gervinho, che pian pianino, come dici tu, non è un centravanti, quindi le cifre, non dobbiamo aspettarci cifre di altri attaccanti. È arrivato a 151 gol segnati tra coppe nazionali e club, e notava anche una cosa: è il Parma la squadra con cui indossando la maglia del Parma ha segnato più gol che in qualsiasi altro club, ha superato anche Roma, il Lille, Le Mans, l'Arsenal.
Onestamente dobbiamo anche dire che è quello in cui ha avuto meno concorrenza, perché se giochi nell'Arsenal e nella Roma magari sicuramente hai qualche concorrente in più e magari qualche piccolo infortunio che ti tiene fuori, come è successo anche a lui, però certamente sono numeri importanti, ma non solo per la quantità dei gol, anche la qualità, no, delle giocate. Sono gol spettacolari, non sono i gol di Pippo Inzaghi, faccio per dire, che hanno lo stesso valore, la stessa importanza, però sono gol costruiti con una tecnica, una fisicità, una velocità, quei movimenti felpati che, come ho scritto, a noi magari fanno sempre ricordare la Spriglia.
Senti Paolo, a proposito di Gervinho, anche della carta d'identità di Gervinho, è un campionato che nell'ultima giornata ha riproposto ancora una volta giocatori ben oltre i 30 anni, arrivando addirittura a Ibrahimovic che è verso i 40. Che indicazione dà sul campionato italiano questo dato, insomma, protagonisti ancora una volta e più che protagonisti Ronaldo, Ibra, Gervinho, tanti altri, gli over 30, over molto 30.
Vabbè, la prima constatazione è che ovviamente si alza l'aspettativa di vita in generale per l'uomo e quindi giustamente magari i settantenni di oggi sono più in forma dei settantenni di una volta, quindi ci sta che adesso, come ha detto, 35 anni, già rispetto anche solamente a 30 anni fa, si è più in forma, anche perché il nutrizionista, il dietologo, il preparatore, adesso insomma c'è dietro tutto un mondo di scienza che agevola la forma fisica anche ad età tra virgolette avanzata, quindi questo sì. Poi ovviamente depone molto a favore della loro professionalità, perché hai fatto dei nomi, ci aggiungo Bruno Alves per dire più vicino a noi, i personaggi che si distinguono a detta dei loro compagni, di chi li ha allenati, di chi ci ha contatto, innanzitutto, prima ancora che per la classe e l'abilità, per la professionalità, il modo in cui mantengono il proprio fisico, proprio la rigorosa attenzione alla condizione fisica in ogni frangente, e questo poi alla fine evidentemente paga, perché gli consente di arrivare molto più avanti in carriera. Ecco, diciamo che, faccio per dire, Cassano magari non aveva lo stesso atteggiamento, per dire, per fare il nome di un fuoriclasse assoluto.
Ecco, questo non è un'indicazione però di qualità, di scarsa qualità. Giovane non sempre vuol dire qualità più alta, anzi.
No, grazie al cielo alla mia età si comincia a dare un certo peso anche all'esperienza, diamo un certo valore anche all'esperienza, che anche nel calcio in tutti i ruoli conta assai. Piuttosto speriamo che siano di qualità gli uomini che ha preso il Parma, ecco, questo possiamo augurarcelo. Innanzitutto gli auguriamo la salute, visto che almeno tre sono arrivati già malmessi, e non c'era certo bisogno di infortunati in quel di Collecchio, quindi una volta che hanno ritrovato la salute speriamo che siano giocatori in grado di garantire un buon futuro al Parma per qualche anno, ecco, o comunque, se non per qualche anno, un buon futuro, una buona plusvalenza che garantisca poi il futuro sotto altre forme.
Ieri hai parlato di un Parma sulla strada giusta, però sono particolarmente d'accordo con un paragrafo in cui sottolinei un aspetto buono, la prova contro l'Inter, l'atteggiamento dei vecchi, l'esperienza saranno quelli probabilmente che dovranno trascinare la squadra alla salvezza, ma attenzione perché poi i punti pesanti si fanno contro il Benevento, contro lo Spezia, insomma il campionato è fatto per chi si deve salvare soprattutto da quelle sfide.
Ma allora il mio pensiero è questo: il punto fatto in casa dell'Inter è un punto casuale. Tu hai fatto una ottima prestazione, per carità di Dio, ma può farti gol Vidal anche al 94esimo, cioè, che hanno alcuni frangenti che hanno preso pallonate, hanno creato occasioni, situazioni, hanno sbagliato tanti gli interisti, ma la partita l'ha fatta l'Inter, quindi tu di questi, è vero, due anni fa ci abbiamo vinto, ma fu altrettanto casuale quella vittoria. Magari è contro in partite come contro lo Spezia, come sarà quella con la Fiorentina, come è stata quella col Verona, ecco, quelle sono le partite dove tu devi avere una certa disinvoltura nel portare a casa i punti. Poi se ti capita fatto un punto contro l'Inter o una vittoria contro una grande squadra, come è successo ad esempio l'anno scorso contro la Roma, due volte contro il Napoli, ben venga, altro che, sono i punti poi pesano tutti uguali nella classifica. Però appunto sono quello di Milano, io lo ritengo un episodio, anche perché voglio augurarmi che non si giocherà sempre così, perché giocando sempre così te ne stai rintanato per due terzi della partita nei tuoi 30 metri, i punti ne fai pochi.
Sì, sono d'accordo, anche perché il presupposto su cui credo stia lavorando il tecnico sia un gioco un pochino diverso, anche se l'ossatura ormai vuoi soprattutto per le assenze, come hai detto tu, insomma qualcuno è arrivato, dei nuovi giovani infortunato, poi c'è anche questa incognita legata al Covid che sta influenzando la formazione, l'ossatura però sulla quale costruire la squadra con a turno qualche innesto è quella della squadra dell'anno scorso, mi pare almeno fino a gennaio, cosa dici?
Sì, sono d'accordissimo, no? Che è scritto, voglio dire, sono questi giocatori che dovranno tirare d'impaccio il Parma, sono i Kučka, i Kurtic, gli Alves, è tutto bene fino a gennaio, poi magari a gennaio se nel frattempo qualche ragazzo avrà dimostrato di valere il posto del titolare, ci si potrà anche privare dello stesso Gervinho, perché l'ho detto anche quello, cioè, se Gervinho fa un mesetto ancora fatto bene con qualche gol, magari qualcuno si ricorda di lui, come, così come ci aveva pensato Conte, magari ci penserà qualcun altro, e quindi la società magari se vede che la squadra ha già una sua schiena si priverà di Gervinho, anche se ho scritto pure che bisogna stare attenti, perché così come bisogna stare attenti a levarlo delle partite, bisogna stare attenti anche a levarlo dalla rosa, perché si fanno dei danni se no.
C'è un messaggio simpatico di Christian, interessante come spunto. Vincere sabato vale triplo, si sorpassano i viola, si accasa da Versa e si risparmia l'ingaggio, Liverani ben saldo in panchina. Cosa ne pensi?
Ci sta, è tutto vero, tutto giusto. Io avevo già ipotizzato che potesse accadere con gli Udine, dove poi sembra non abbiamo vinto, ma insomma, però abbiamo fatto una partita di un certo spessore. E anche la Fiorentina ovviamente è interessata ad Aversa, credo sarebbe anche la squadra più adatta alle caratteristiche del nostro ex allenatore. Temo però che Commisso possa fare un pensierino prima a Montella, visto che ce l'ha già a libero pari con i tempi che corrono in questo periodo di Covid, magari le società non è che largheggiano molto, e quindi può darsi che Montella sia lui in fondo il candidato numero uno, anche se le disponibilità a Commisso non mancano. E credo che sarà molto, molto interessante vedere da Versa cosa può combinare in quel di Firenze, dove ha certamente una squadra da caratteristiche molto diverse da quella che era il Parma, che ha ereditato nel 2016 e che ha portato quel brillantemente in Serie A e a due salvezze. Quindi sarebbe bello vedere anche per lui, proprio per capire che tipo di allenatore può diventare.
Ti chiedo questo a proposito di gioco e di giocatori a disposizione, ma il Parma ha in questo momento nelle corde un passaggio, un cambio di gioco più vicino alle idee di Liverani, o sarà ancora, come ha fatto in maniera estrema direi a San Siro, il tecnico a doversi un po' adattare ai suoi uomini? Che prospettive vedi nelle prossime giornate, al netto del fatto che si sta più tranquilli, si può sperimentare più se si fa qualche punto?
Ma allora non dobbiamo aspettarci metamorfosi improvvise, perché non sarebbero neanche credibili, nel senso che la stagione è nata come è nata, quindi tutta sincopata, accorciata, in time lapse diciamo quasi, no? Non fai la preparazione, giochi spesso, c'hai gli infortuni, c'hai le nazionali, c'hai il Covid che ti porta via i giocatori, cioè in queste condizioni è anche troppo, dico io, è anche troppo se le squadre vanno in campo. Non dobbiamo neanche starci a chiedere poi troppo come giocano, l'importante è che giochino. Per cui se giocano ci mettono lo spirito, l'impegno, la voglia di fare i punti, che io avevo puntato il dito sul Parma nelle prime giornate, perché questa mi veniva a mancare, secondo me, cioè mancava un po' di quella fame, di quella convinzione. Vedevo una squadra un po' slegata, poco convinta. Non è questione di essere convinto del tuo allenatore, tu devi essere convinto del tuo allenatore, perché tu devi, per fare cose, devi portare a casa i punti in qualsiasi modo arrivino, perché io ero stato molto critico con D'Aversa nelle prime due stagioni, CMB, perché secondo me con l'obbligo di iniziare il campionato c'era anche l'obbligo morale di giocare in modo diverso, ma nelle stagioni di Serie A ho sempre condiviso l'atteggiamento allenatore, nel senso che una squadra come il Parma, che arriva dalla Via là in tre anni, si deve assolutamente salvare, perché la salvezza economica è la salvezza sportiva e viceversa. Quindi il pensiero è quello, e quindi non è che dobbiamo stare a pensare di rivedere giocare i Veron, gli Asprilli e queste gente qua, o il calcio spettacolare che si faceva magari 20 anni fa. No, i giocatori sono diversi e le esigenze sono diverse, per cui il Parma ha la pressione a vincere i trofei, questo ha la pressione a rimanere in Serie A, dignitosamente, decorosamente, possibilmente facendo divertire, ma ricordandoci che il primo divertimento per il tifoso è poi fare i punti.
Ti chiedo le ultime due cose, ti chiedo quale sarà il primo dei nuovi acquisti, ripeto sempre, ma è obbligatoria questa condizione al netto di infortuni e Covid, che vedi come possibile titolare in formazione?
Allora, in questo momento c'è abbastanza foschia, nel senso che ti devo dire onestamente non mi sta convincendo neppure uno, proprio da dire chi toglieresti per fargli spazio. Mi era parso in alcuni spezzoni Son, che fosse un giocatore di concretezza, credo che però mentalmente si debba un po' abituare, ecco, lo vedo un po' un Hernani 2 in questo momento, cioè un giocatore che ha del fisico, che ha dei mezzi e deve acquisire un po' di velocità sia di passo
di esecuzione
che mentale, perché la velocità dipende dalle fibre muscolari, è difficile da allenare, ma la velocità mentale invece quella ci puoi lavorare, e quindi insomma evidentemente, ma stiamo cercando il problema, nel senso che è un ragazzo che è appena arrivato, non si può prendere i ritmi dei modi di lavoro, i ritmi di gioco che sono in Serie A, evidentemente sono diversi piedi della vita, quindi per carità di Dio arriverà. Cyprien è certamente un giocatore che ha già fatto vedere delle cose, perché ha fatto vedere comunque nel contesto di squadra importante come il Nizza, ai alti livelli di un campionato importante come la Liga, e però evidentemente aveva avuto un blackout fisico dovuto a un incidente e poi al lockdown, per cui aspettiamo alla ripresa. Ci deve mettere lui, secondo me, un po' più di fisico, ecco, quello, se riesce a migliorare la condizione fisica è più pronto sicuramente lui. Mi aspettavo, a dire la verità, qualcosa in più forse da Valenti, ma si è visto poco, perché ovviamente anche lui col Covid e poi con l'ospezione che ha giocato in Coppa non mi è particolarmente piaciuto, poi ci ha fatto un paio di pisolate, e poi ho visto che l'altro, con l'argomento che Liverani, piuttosto che schierarlo, ha fatto di tutto l'altro giorno, perché gli ha preferito Balo pronti via, ha preferito arretrare Cucci a Terzino piuttosto che inserirlo a spostare a Coponi. A questo punto non so, o lo vede poco o il ragazzo ha ancora qualche problema fisico.
Ultimissima, ti chiedo stasera che consiglio ci dai, Real Inter o Liverpool Atalanta, per goderci una bella partita?
Beh, direi Liverpool-Atalanta, perché sono due delle squadre che negli ultimi anni hanno fatto vedere novità nel calcio, il gegenpressing di Klopp e questa filosofia del calcio aggressivo uomo a uomo a tutto campo di Gasperini sono due delle rare novità tattiche che negli ultimi anni sono viste nel calcio europeo, quindi il confronto sarà sicuramente interessante, anche se secondo me è abbastanza ancora impari, nel senso che l'Atalanta può riuscire a escludere come sta riuscendo contro il PSG, perché è squadra che sulla singola partita mette in difficoltà assolutamente tutti, però la levatura, l'esperienza a questi livelli che ha il Liverpool, l'Atalanta ancora non ce l'ha, quindi c'è di bello che non è una partita decisiva e quindi ci sta qualsiasi risultato. Però se tu mi chiedi quale partita guardo io, ecco, io magari guardo quella.
Grazie davvero a Paolo Grossi, sempre un piacere. Ciao,
ciao
Paolo,
buon pomeriggio.
Insomma, abbiamo fatto due chiacchiere un po' su tutto. È chiaro che lo sguardo va anche alla Champions, perché ci sono due partite interessantissime, l'altra l'Inter al Bernabeu contro il Real stasera. Insomma, è una seratona di Champions, davvero Liverpool-Atalanta potrebbe essere una partita ai 200 all'ora. Ho un po' di messaggi. Se vuole fare qualcosa, Liverani dovrà giocare come l'anno scorso, Rino. Poi ho un sacco di messaggi di Federico da Medesano, li vado a leggere un po' a rate. Secondo me siamo più forti dell'Hellas Verona, lo eravamo l'anno scorso, lo siamo quest'anno. Il nostro difetto rispetto a loro è che siamo sempre decimati, a ranghi completi non abbiamo nulla da rinviare a loro. Certo, Baracca era da prendere se solo Kraus fosse arrivato prima. Un giocatore molto interessante, Baracca, sicuramente. Altro messaggio, Cornelius, ennesimo infortunio, dovrebbe rientrare dopo la sosta, ma perché, data la fragilità di inglese e del danese, non riusciamo a prendere una terza punta centrale che almeno ci fa stare più tranquilli da davanti per far salire la squadra? È dall'anno scorso che lo dico, se lo chiedono in tanti. Le punte però costano, sono investimenti. Chiaro che si è speso anche per i ragazzi che sono arrivati. Andiamo con la musica, prima sosta musicale.
Sta spento e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato e mo' è passato se lo tiene. Piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me,
come ieri, ma forse un'impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta? Mo che sono nel ciclone, in dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me, salva mia, mi splendi e scarda.
Come vado e vado a sé, conto solo su di me, già so che già sai che
riuscivo a fare quel che sa da fare quando amore non c'è.
Devo impostare perché in tasca manca mone, sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero, so che in qualche modo devo andare su. Ma
eccoci, eccoci Neffa e i messaggeri della DOPA, siamo andati a pescare indietro nel tempo, piccolissima pausa, altri ospiti tra poco.
Palla in tribuna.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI. Qualità e convenienza. Tutto l'anno. Sabato orario continuato.
Vivi in un condominio a Parma, Sissa Tre Casali, San Secondo o Fornovo? Vuoi saperne di più sull'efficienza energetica e risparmiare sulle bollette aiutando l'ambiente? Lo sportello Energia e Condomini ti aspetta al DUC, in largo Torello de Strada 11A a Parma, per aiutarti a rendere il tuo appartamento più sostenibile e confortevole. Info su www.atesparma.it oppure contattaci per un appuntamento con i nostri esperti al numero 0521 92 21 94.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, seconda parte di Palla in tribuna, e con me ci sono Marco Bernardini e Luca Romenghi.
Ciao, un saluto. Naturalmente.
Ciao, 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 buon pomeriggio a Marco, a Luca, a tutti i radioascoltatori.
Allora, mi riallaccio a un discorso che sto facendo con Paolo Grossi. Che partita guardate stasera? Guardate Real Inter o Liverpool-Atalanta? Ma parto da Marco.
Allora, io guarderò Real Inter perché mi hanno invitato a vedere Real Inter, però ammetto che probabilmente, per come intendo io il calcio, forse in questo momento mi ispirerebbe più Atalanta-Liverpool. Insomma, sono proprio curioso di vedere a che punto è la squadra di Gasperini al cospetto di una big d'Europa che quest'anno in realtà sta un po' faticando, soprattutto in campionato, però insomma resta pur sempre una grande del calcio europeo.
Sicuramente, sicuramente Atalanta-Liverpool, senza discussione.
Insomma, è un plain, anche Paolo Grossi ha detto, insomma, se dovessi consigliare consiglierei quella, perché sono due squadre che hanno fatto le cose nuove, diciamo così, tra le poche in questi anni. Invece vi chiedo, abbiamo visto delle cose vecchie ma efficaci a quanto pare, Luca, a San Siro, a proposito di atteggiamenti.
Sì, efficaci sicuramente, perché il pareggio è un ottimo risultato, ci voleva soprattutto per il morale di questa squadra. Detto questo, mi ha ricordato un Parma-Inter 0-1 con rete di Di Marco come tipo di partita. più o meno la struttura della gara è stata quella, con praticamente il Parma a difendere tutto il match, e poi ha colpito nei momenti in cui doveva colpire, molta fortuna, qualche episodio favorevole. È anche vero che se non vai a Milano con quel tipo di atteggiamento, con quel tipo di modo, secondo me non ne esci con dei punti. Quindi in questa fase, in questa situazione, con tutte le criticità che ha avuto il Parma, probabilmente è stata una mossa intelligente.
Marco.
Ma interpretazione perfetta, e aggiungo che questa squadra fin dai tempi di D'Aversa ha sempre avuto una certa indole ad avere un qualcosa in più a livello di fame, cattiveria e determinazione contro le big, perché effettivamente quello che era un po' stato imputato al Parma in scorsa settimana è questa mollezza, questo atteggiamento un po' troppo remissivo. A Milano, pur soffrendo, però ho visto una squadra sul pezzo, concentrata, che fino all'ultimo ha cercato coi denti stretti di difendere il proprio fortino. Un esempio, la prova di Jacoponi, che insomma al centro della retroguardia, con un sistema anche inedito di gioco. Quindi forse il Parma ha ritrovato davvero quella fame, spero non solo per la caratura dell'avversario, ma che possa essere l'inizio ovviamente di un nuovo corso.
Eh sì, si può ragionare su questo. Sta di fatto che insomma l'Inter comunque negli ultimi anni ha sempre avuto grossi problemi, forse anche le caratteristiche della squadra. Anche la Juve, possiamo essere, insomma, sperarci un po', ha fatto fatica contro questo Parma, però...
Sì, sono squadre diverse. Prego Marco comunque.
Sì, no, squadre diverse. Tra l'altro ricordavo che l'ultima doppietta di Gervinho risaliva proprio all'Allianz Stadium col 3-3, che non dimentichiamo, del febbraio 2019. È chiaro che il Parma ha alcuni giocatori, vedi Gervinho, che in campo aperto contro squadre che magari costruiscono e lasciano un po' di spazio alle spalle può essere devastante, però è chiaro che il Parma non deve essere solo Gervinho, e credo che lo ha dimostrato anche in queste prime giornate. Insomma, diciamo che quella di sabato è stata la prima partita tra virgolette alla Gervinho. Speriamo che chiaramente Gervinho si possa essere risvegliato al letargo e possa far bene anche nei prossimi impegni.
Ecco Luca, arrivi a gennaio difficilmente con una classifica come l'anno scorso, ma la classifica a gennaio era strepitosa. Arriva un'offerta per Gervinho, cosa fai?
Glielo do senza problemi, non è che due gol a Milano mi cambiano la situazione. Ribadisco quello che ho sempre detto, siamo in un equivoco a questo punto della stagione, dopo sei partite, con tutte le attenuanti del caso, cioè assenze per Covid, assenze per infortuni, qualche scelta sbagliata, l'allenatore che deve ancora ambientarsi è nuovo e tutto quanto. Detto questo, il Parma di Liverani non è composto dai giocatori che stanno giocando adesso, secondo me. Cioè, o quello che ha in testa la società, forse ci vuole del tempo perché devono entrare dei giovani, ma l'ho detto anche ieri sera a Sport, non c'è un palleggiatore in mezzo al campo, effettivamente abbiamo delle difficoltà offensive legate ai centravanti perché ci fanno sempre male, più Caramò di Gervinho per le caratteristiche di Liverani, vedremo Brunetta, ma ripeto, è un Parma che se va avanti così, al di là di certe partite che danno morale, è un discorso proprio di generale, io credo, cioè bisogna costruire, si è pensato di fare quello, ci vorrà del tempo ma bisogna costruire, e con Kuzka trequartista, con Kurtic in quella posizione, con certi giocatori. Mi è piaciuto Grassi per atteggiamento, per corsa, per modo, è un giocatore dinamico che di questa squadra ha talmente bisogno che finalmente se ne è entrato uno, ma in generale, ripeto, tante difficoltà e poca chiarezza al momento.
Invece Marco, vengo da te, ci scrive un ascoltatore: il Parma-Milano ha fatto una grande partita, però ha fatto un errore madornale perché non ha segnato il terzo gol, in quanto sapeva che per rispettare la media di Liverani sugli 85 gol a campionato l'Inter avrebbe segnato almeno due gol.
Sì, ma diciamo che accetto più due gol presi a San Siro che magari due presi in casa dello Spezia con i tre pali dei Liguri, ecco, perché sicuramente il Parma all'Inter credo vi ha concesso, adesso non dico il minimo sindacale perché l'Inter non era in una grandissima giornata, però francamente ci stava. Può aver fatto discutere la sostituzione magari di Liverani, che non ha messo in campo Caramò nel finale, che probabilmente in qualche ripartenza aveva potuto far comodo, e ha lasciato solo Inglese un po' abbandonato al suo destino, anche che lo stesso Inglese ha avuto una settimana non semplicissima. Però insomma, francamente io credo che l'Inter è una grande squadra, giocava in casa a San Siro, non poteva assolutamente permettersi di perdere, quindi continuo a dire che è un punto guadagnato, un punto d'oro. Certo, c'è un po' di rammarico, ma insomma credo che il Parma abbia fatto un'ottima partita, dai.
Luca, il peggior avversario possibile o il migliore, la Fiorentina, da affrontare sabato?
Con Iachini il migliore. Se cambia allenatore, anche solo col tecnico della primavera, in attesa di chi arriverà, invece è un avversario scomodo. E, francamente, al di là che le squadre che hanno cambiato allenatore sono quelle che stanno facendo peggio, probabilmente la scelta delle Fiorentine è stata conservatrice in quel senso. Teniamo un allenatore che in questo anno particolare, detto questo, Iachini non ha il livello per allenare la Fiorentina, questa Fiorentina ambiziosa. Domenica ha schierato una formazione che era un controsenso in partenza, ad esempio, quindi, però è una squadra che ha valori, cioè, nel senso, è una squadra che ha giocatori importanti.
Di buoni davanti ne ha.
Ma tantissimi, cioè,
anche
giocatori
a centrocampo.
Sì, esatto, ma è una squadra che in generale manca una prima punta, perché Vlahovic è un giocatore che a me piace, ma è un giocatore secondo me ancora non pronto e soprattutto abbastanza altalenante anche proprio caratterialmente, però è una squadra che ha dei valori importanti, quindi se arriva Iachini, se viene con Iachini è una squadra che è abbordabile, se no...
Pensa se viene con D'Aversa, Marco.
Beh, insomma, sarebbe veramente neanche nelle migliori favole, nelle migliori sceneggiature si potrebbe descrivere un film del genere. Tra l'altro Parma-Fiorentina, che è la partita che due anni fa ha dato ad Aversa la prima salvezza da neopromosso in Serie A. Io penso che verosimilmente, se si dovesse optare per il cambio, e di questo non sono sicuro, si opterà per una soluzione interna come Aquilani, e poi durante la sosta la Fiorentina può avere il tempo di scegliere il proprio allenatore. Detto che probabilmente il destino di Iachini è già segnato, quindi se anche fosse in panchina sabato sera, e a noi farebbe comodo secondo quanto ha detto Luca, sicuramente potrebbe essere l'ultima gara di Iachini, a prescindere, a meno di una prestazione clamorosa sulla panchina della Fiorentina.
In chiusura vi chiedo questo: ieri ho visto una bella inchiesta con gli articoli anche di Marco dedicata al calcio giovanile, al calcio dilettantistico, insomma l'orizzonte è quanto mai incerto, tra l'altro stiamo aspettando il nuovo DPCM, anche se l'Emilia Romagna potrebbe essere, diciamo così, risparmiata. Qual è lo scenario che si va delineando? Qualche squadra questa settimana, soprattutto di ragazzini, ricomincia ad allenarsi con elementi individuali?
Tipo la mia. Visto che
non so la tua hai, Luca, scusa, io non ho mai pubblicizzato.
Non c'è bisogno. Comunque Montana, è una squadra di 2011 del Montanara. Noi abbiamo deciso da ieri di ripartire con elementi individuali, proprio per una questione anche sociale di tenere attivi questi bimbi che hanno tanta voglia, nonostante poi non si possano fare partitelle, non si possano fare esercitazioni collettive e tutto quanto, però credo che insomma gli vada data la possibilità di sfogarsi anche dopo, in un periodo complicato per tutti e soprattutto anche per loro, direi.
Cosa gli fai fare, Luca? Corse, qualche tiro in porta? No, tiro in porta si può.
Sì, in generale esercitazioni tecniche, individuali, esercitazioni motorie, col pallone o senza, proprio per coordinative, e poi il surrogato del divertente in un allenamento che una volta era la partitella, adesso sono i tiri in porta. Quindi in varie modalità differenti, con anche dentro delle cose particolari, però i tiri in porta sono l'altra cosa divertente, lo sappiamo tutti chi ha fatto calcio, di un allenamento, quindi quello ci vuole.
Ma qualcuno Marco. Dei ragazzi ha il piede come il tuo? Qualcuno dei ragazzi di tuo livello come piede o no?
Ma no, sono piccoli, Marco, è difficile da... sono bimbi ancora proprio che vanno sul campo, gli si sta iniziando a cercare di insegnare le prime proprio cose, motorie, coordinative, come dicevo, e soprattutto tecniche. Naturalmente col piede che mi ritrovavo io tecnicamente possono imparare.
Sì, guarda Marco, credo che bisogna dare comunque un messaggio importante, quello che ha detto Luca è giustissimo, io credo che nei limiti del possibile, nel rispetto ovviamente dei protocolli, sia giusto continuare l'attività per quanto consentito, perché proprio questi ragazzi è stata privata ovviamente per ragioni sanitarie la possibilità di poter disputare per il momento gare e competizioni, quindi se sono consentiti gli allenamenti individuali è giusto andare avanti sperando chiaramente che la situazione migliori, perché come ha detto anche Adani qualche giorno fa, i veri danneggiati a tutta questa situazione sono il calcio, in questo ambito, chiaramente specifichiamolo, il calcio giovanile e il calcio dilettantistico.
Assolutamente, assolutamente, giusto anche la specificazione. Grazie a Marco Bernardini e Luca Romenghi, come sempre, Marco, super disponibili.
Un appello finale, facciamo giocare qualcuno dei nuovi a partire da sabato, li vogliamo
chi,
vedere in
chi
campo.
Chi per primo? L'ho chiesto anche a Paolo Grossi, ma vedo che vede un po' di foschia in questo momento.
Ma io forse quello che vedrei poter partire dall'inizio, della realtà, al momento. Poi dietro, domenica si è fatto abbastanza bene, quindi forse diventa più difficile, ma sono un giocatore che inserirei, Cipriena anche, insomma non è che a centrocampo stiamo facendo mirabiglie, quindi non mi dispiacerebbe vedere qualcuno dei nuovi.
Staremo a vedere, ancora un gigantesco grazie a entrambi, Luca Romenghi e Marco Bernardini.
Un saluto.
Allora, noi proseguiamo con la nostra trasmissione, c'è un altro messaggio, vado subito a leggerlo. Allora, parlavamo di chi per l'attacco, Rino suggerisce Petagna, secondo me Petagna non si muove da Napoli, e secondo me se Osimhen segna, non incomincia a segnare, rischia anche di rubargli il posto da titolare. Sui giovani, sui nuovi, mi dispiace da Federico, solo che i nuovi arrivati giochino ancora poco. Un Brunetto e un Mihaila servirebbero come il pane, così come Osorio e Valenti in difesa. Dove sono? Allora, Brunetta positivo, se non sbaglio, era positivo, se non sbaglio, Mihaila infortunato, sta lavorando a parte, Osorio era positivo, quindi si aspetta il discorso tampone. Poi è chiaro che ormai balla nel segno dei giorni, quindi dovrà anche un po' allenarsi prima di giocare. Valenti era in panchina, però come ha detto Paolo Grossi, insomma ne abbiamo già parlato prima, a quanto pare Liverani non lo ha visto tantissimo, tanto che ha messo su chiunque piuttosto che lui, ma vedremo. È strano perché comunque a Udine in teoria doveva giocare titolare assieme a Osorio in difesa. Ancora una pausa, ancora musica con Badly Drawn Boy.
That I stole from just wanting to live. I see.
Eccoci con il secondo brano di Bedroom Drum Boy, Once Around the Block. Allora, prima di vendere Gervinho ci penserei due volte, scrive Roberto. Se ti vuoi salvare servono i senatori, sarà duro trovare il gioco quest'anno per vari motivi, e questa è una delle più grandi incognite che riguardano la stagione dei crociati. Noi ci fermiamo adesso per un altro istante, un'altra piccola pausa pubblicitaria.
Palla in tribuna.
C'è una grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI. Qualità e convenienza. Tutto l'anno. Sabato orario continuato.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute. Salute.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Intanto eccoci qui di nuovo, bentrovati sulle frequenze di Radio Parma, 333-9200-170 per i messaggi. E, c'è un caso relativo alla Lazio, i tamponi, non sarà l'ultimo probabilmente, perché la Lazio deve giocare con lo Zenit, deve andare a San Pietroburgo, ma non sono partiti oltre ai già noti Luis Alberto, Lazzari e Javan Anderson, anche Stracoscia, Leiva e Immobile. La procura FGC apre addirittura un'inchiesta, non si capisce il motivo esatto. Sappiamo che erano giocatori, Immobile in particolare, già trovati positivi con i tamponi UEFA prima dell'ultima gara di Champions, poi ha giocato in campionato perché con i tamponi italiani invece poteva giocare, adesso viene fermato, si attendono delucidazioni. È chiaro che sono tutti fattori che poi vanno a influenzare le sfide. La Lazio in pratica gioca in Champions senza mezza squadra e... discorso insomma piuttosto complesso che non possiamo sintetizzare in pochi minuti, però che riguarda un po' tutti i club, club che poi non comunicano esattamente chi più chi meno i nomi dei positivi, anche per tutelare la privacy dei giocatori, una politica anche scelta dal Parma, quella di non dire i nomi, poi il segreto di Pulcinella, perché escono dai mancati convocati, un po' come il Sassuolo insomma, che aveva tanti assenti a Napoli, comunque ha vinto lo stesso. Una situazione che si va delineando e cercheremo di seguire, capire anche nelle prossime puntate di Palla in Tribuna, che vi ricordo torna tutti i giorni alle 14, ma è disponibile anche in podcast sul sito di Radio Parma. Intanto un dato che fa sorridere, che fa un sorriso per il Parma, ovvero quello che Jacoponi è stato il miglior italiano nella sesta giornata del campionato di Serie A, una media voto di 7,17, insomma un dato molto positivo dopo un inizio difficile, un autogol, un rigore causato, insomma non è stato un inizio facilissimo per Jacoponi in campionato, messo lì in mezzo alla difesa ha fatto piuttosto bene, si è meritato questo piccolo riconoscimento. Allora il Parma si allena quest'oggi con una seduta mattutina a porte chiuse che sarà immagino già terminata, c'è il discorso di Cornelius che è un problema, ricordiamo anche gli altri assenti, sono Busi, Lorini, Mihaila e poi Brunetto Osorio sono indisponibili, rientrano in gruppo pian pianino, non è detto che giochino però Alves, Dezzi e Scozzarella. Altra piccola pausa musicale, Levante.
somigliare a me. Poi ho dato tutto a te, senza gloria e senza remore. Ci siamo stretti negli occhi, negli anni, le mani, perché non sei qui a tenermi. Che io non so più ridere, che tu mi manchi più di me. Ed io rimango qui, che ancora il cuore in mano. Prendetene, mangiatene tutti, sì dai, tutti esageriamo. Ho fatto un tuffo che vertigine, mi ha spinto via dentro le lacrime.
Stavo dando uno sguardo al questa era Levante con i possibili nomi per la panchina della Fiorentina. Allora, il preferito l'abbiamo capito tutti, sarebbe Maurizio Sarri, ma costa Sarri, arriva da un contratto con la Juventus. Liberi ci sono, liberi no, perché Spalletti non è liberissimo, però insomma ormai si va esaurendo il suo contratto con l'Inter. Mazzarri ed Aversa. In seconda battuta c'è il tecnico della Primavera, Aquilani, che però non sembra una scelta duratura. Montella, insomma, il più low cost, perché è già sotto contratto. Tanti nomi, però insomma in piazza Fiorentina ha l'esonero di Iachini davvero per imminente, quindi una situazione da monitorare. C'è un messaggio che ci arriva di Rino, in questo caso la difesa va bene così, con Bruno al posto del giovane e Kurtic mi sembra un po' stanco da cambiare, scrive Rino. Sì, però bisogna capire anche se gioca a tre il Parma, perché altrimenti se torna a giocare a due in mezzo con due laterali bisogna vedere chi è che sta giù. Ultima nota invece che abbiamo relativamente ai giovani del Parma, il Centro Internazionale di Studi sullo Sport aveva stilato la classifica 600 giovani più costosi, insomma sono tanti a 100, anche perché un insieme bello grosso. Ci sono però anche due giocatori del Parma, sono Mihaila e Simon Somm, che sono in questa classifica. Mihaila è valutato quasi 7 milioni, 6 e mezzo Somm, sono i due prospetti più interessanti secondo questa classifica, che vede in testa per quanto riguarda il campionato italiano Kulusevski con una valutazione va sui 75 milioni, adesso insomma, si sta un po' esagerando. Kumbulla ha seguito, il difensore della Roma, 21 milioni, poi Tonali, Traoré, quello del Sassuolo, Valukiewicz del Cagliari, Vlahovic della Fiorentina, si scende a Damsgaard della Sampdoria, Bosco Sciutalo dell'Atalanta, Vignato del Bologna, e poi ci sono insomma nella top 10 del campionato italiano dei giovani Mihaila e Somma, poi altri carne secchi, Aaron Ike dei Bologna, che abbiamo già visto contro il Parma, un ragazzo veramente molto interessante, e Ivan Ilic, centrocampista del Verona. Questi ragazzi più interessanti, ma qua parliamo veramente giovani talenti nati dopo il primo gennaio 2000, quindi più che under 21, ecco, questo è il paletto messo in questa valutazione. Poi magari sono dei 22 anni che sono ancora giovanissimi, che sono molto molto interessanti. Noi siamo quasi in chiusura di trasmissione, come detto, da monitorare, e lo farà sicuramente per noi Giuseppe Milano nelle puntate da domani a fine settimana, il tema Iachini, perché chissà, davvero sarebbe incredibile che la Fiorentina non arrivi, non dico con un nuovo allenatore, ma addirittura con Roberto D'Aversa in panchina, ma questo è per ora ancora fantacalcio. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna. Ecco, in chiusura Rino ci manda la formazione: Sepe, Grassi, Jacopponi, Alves, Gagliolo, Pezzella, giocare a 5 dietro. Questa sarebbe la soluzione prospettata da Rino, chissà, potrebbe anche essere. Ciao a tutti, grazie per averci seguito.
Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta.